diciamo, voltiamo decisamente pagina, ci spostiamo in Brasile, dove le comunità indigene sono sotto attacco, un attacco formale, giuridicamente pulito, che mette a rischio la sopravvivenza e la permanenza di migliaia di persone sui territori che abitano generazione dopo generazione da centinaia di anni, e la cultura millenaria di cui sono testimonianza viva. Ecco, per capirne di più siamo collegati con Simone Ruini, che conosce bene il paese, vi ha soggiornato per alcuni periodi e che è in contatto diretto con chi in quel paese sta lottando contro il marco temporale. Ecco, buongiorno Simone, che cos'è il marco temporale?
Marco temporale è qualcosa che ormai ci si trascina da 15 anni, è il tentativo di disarticolare ciò che è stato stabilito con la Costituzione dell'88, e cioè che le popolazioni indigene, i popoli li chiamano originari, hanno diritto a il ritorno alle proprie terre, così come anche tutte le comunità afrodiscendenti, chiamate, conosciute anche come quilombolas. Dall'88, che è la data di entrata in vigore della Costituzione, nata dopo la dittatura, che è finita nell'84, è stato stabilito questo, come dire, diritto per garantire queste aree, questo ritorno ai propri territori di una popolazione che è una popolazione numerosa, una popolazione che è stimata intorno agli 850-900.000 individui. E il Brasile ha 210 milioni di abitanti, ma con parti di territorio significative, perché si stima che più o meno il 6-7% del territorio brasiliano, che è poco più piccolo dell'Europa, sia potenzialmente legato al ritorno di queste popolazioni su, quindi una questione anche di gestione, di mantenimento, è una sorta di proprietà collettiva, non è una proprietà individuale quello a cui si riferisce la Costituzione. E naturalmente sono parti di territorio che fanno gola, creano grandi appetiti di carattere principalmente economico, legato alla produzione, quindi l'agrobusiness, legato al latifondo, che è molto presente in Brasile, ha una presenza sia territoriale, perché si stima che 9% del territorio brasiliano sia indirettamente gestito da latifondisti. Quando parliamo di latifondo pensiamo a grandissime estensioni di territorio, arrivano i latifondi più grandi, arrivano ad avere l'estensione di una nostra regione, e per la produzione agricola, ma anche per lo sfruttamento delle risorse naturali, dalle risorse forestali al petrolio, ma anche per le grandi infrastrutture, perché spesso sono territori in cui grandi compagnie vorrebbero costruire dighe, vorrebbero fare impianti idroelettrici, vorrebbero estrarre petrolio o far passare autostrade, o addirittura in alcuni casi costruire centrali nucleari. Quindi in questo c'è una lotta che va avanti da sempre da parte delle popolazioni indigene, per una lotta di resistenza, per mantenere la propria cultura, la propria identità, per mantenere la possibilità di vivere secondo le tradizioni e le modalità che hanno sviluppato di rapporto con la natura e di rapporto comunitario nei secoli. e allo stesso tempo un attacco continuo da parte di fazenderos, da parte di agricoltori, da parte di persone che cercano in questo modo di spaventare, allontanare, creare le condizioni per far sì che gli indigeni abbandonino i propri territori. In questo, naturalmente, quando si parla di attacchi, sono situazioni di attacchi violenti, attacchi con morti, uccisioni, con insomma, situazioni che per noi europei sono lontane, ecco, da questo punto di vista, se non naturalmente sulla violenza che viviamo quotidianamente, come avete parlato e presentato anche precedentemente, ma la situazione in cui assassini vengono pagati da fazenderos per rioccupare territori è qualcosa che qua in Italia si sentiva fino al primo dopoguerra, ecco, qualcosa ottocentesco ancora. Lì il latifondo ha ancora un peso, ha un peso politico, ha un peso nel congresso.
Tu hai parlato di bancada ruralista, quindi una vera e propria aggregazione politica intorno all'interesse dei latifondisti.
La bancada ruralista è una diciamo è una organizzazione trasversale tra i partiti che appoggia, sostiene gli interessi dell'agrobusiness e dei latifondisti. Si stima che più o meno, questo per darvi un'idea, alla Camera ci siano 320-330 deputati su 500 legati alla bancata ruralista e al Senato una cinquantina su 81 deputati. Quindi una maggioranza che in questa situazione, e dopo entriamo anche nel merito di quanto sta avvenendo in questi giorni, si è unita anche a altre componenti reazionarie come il fronte evangelico, e quindi ha sommato le componenti, diciamo, di chi appartiene alla bancata ruralista con il fronte evangelico per un progetto di carattere reazionario che vede da una parte il sostegno a una legge contro l'aborto, che è ciò che le componenti evangeliche stanno chiedendo e sostenendo da tempo, e allo stesso tempo il sostegno da parte degli evangelici alle istanze dei proprietari. Quindi definire questo marco temporale, che è l'affermazione del diritto di mantenere la presenza sui territori e la proprietà dei territori solo per quelle parti, quelle gruppi indigeni che già nel 1988 erano sopra i territori e che possono dimostrare, carte alla mano, che quei territori erano loro. Capite che dopo 500 anni di diciamo espulsioni, dopo 500 anni di fatto tentativi di emancipazione da parte degli indigeni, ma in realtà di stigma e di tentativi di omologazione da parte delle componenti bianche, quindi in una dimensione coloniale all'interno della stessa, dello stesso paese, Brasile, e si stima che potenzialmente il 90-95% dei territori che ora vengono individuati come legati alle popolazioni indigene verranno persi. Quindi, come dire, è un processo che porterà, se andrà avanti nei termini in cui si sta presentando, sicuramente ha un impatto fortissimo per le popolazioni indigene e la loro cultura. Da un punto di vista ambientale vuol dire di fatto lasciare via libera allo sfruttamento di tutte queste parti di territorio, e quindi ha un aspetto e implicazioni ambientali fortissime per anche tutti noi. con una perdita da un punto di vista culturale di una ricchezza che ora dovrebbe essere vista come una grandissima possibilità per il Brasile, perché la ricchezza culturale che le popolazioni indigene ancora sviluppano è legata a modalità di vita alternative, ma a conoscenze, ma a per esempio la ricchezza di 300 lingue differenti che ancora sopravvivono e vengono parlate quotidianamente. Insomma, una prospettiva che vede da una parte un processo di emulgazione e di sfruttamento e di arricchimento da parte di pochi, di pochissimi, e dall'altra una cultura cancellata e spazzata via. E in questo naturalmente le forme di resistenza sono fortissime, tanto che anche Lula, che è presidente, del Brasile, che su questo e sull'appoggio anche di fatto di queste resistenze, questo attivismo, queste reti che nel tempo sono state costruite tra popolazioni indigene, leader indigeni, e ha costruito anche la propria campagna elettorale, ha posto il veto su questo progetto di legge per applicare il marco temporale, che è un progetto di legge che è stato presentato al Senato qui a ottobre. A novembre è stato posto questo veto ed ora lo stesso Senato abbiamo visto prima quali sono i numeri della Camera e del Senato, quindi devono esprimersi su il veto del Presidente e decidere se il progetto di legge va avanti o se il veto effettivamente è da applicare. Ci sono naturalmente grandissime preoccupazioni, perché abbiamo visto che sia il Senato che la Camera hanno una maggioranza estesissima a favore dei latifondisti.
Ecco, ma cosa accadrebbe se davvero il marco temporale passasse? E che cosa accadrebbe delle terre attualmente abitate dagli indigeni?
Ci sono due in realtà fronti che si stanno, non tanto fronti ma possibilità che si stanno sviluppando. Se il marco temporale fosse applicato, ci sarebbero processi di espulsione dai territori che in questi anni sono stati abitati dalle popolazioni indigene, e succederebbe quello che già è avvenuto per buona parte della popolazione indigena che non ha un proprio territorio di riferimento, perché per esempio la popolazione Guarani, che è una popolazione estesissima, per grande parte non ha un proprio territorio, perché non è stato trovato, non sono stati fatti i percorsi e quindi vivono a lato delle strade, in zone o anche dentro alle città. C'è a San Paolo del Guarani, che è una comunità vera e propria all'interno della città, quindi sono processi anche di sradicamento che sono, come dire, drammatici da un certo punto di vista, ma dimostrano anche una tenacia e una forza nel mantenere vive la cultura e le scelte di legame con la terra, perché queste comunità continuano comunque a ricercare gli stessi principi di organizzazione sociale comunitaria e le stesse modalità di vita lontane da processi di sfruttamento. E quindi vorrebbe dire lasciare libertà al latifondo di riprendere possesso di buona parte dei territori, in buona parte in Amazzonia, quindi vorrebbe dire il via libera allo sfruttamento e alla completa, non dico deforestazione, perché è un processo che già sta avvenendo, ma questo darebbe un ulteriore colpo a quanto già sta avvenendo e porterebbe a delle implicazioni, come dicevamo prima, anche ambientali molto 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 pesanti. Se il marco temporale non passasse, la componente, diciamo, reazionaria sta già facendo pressioni perché venga riconosciuto un indennizzo a tutte quelle quei proprietari ai quali è stata tolta la terra perché è appunto riconosciuta come territorio indigeno. Quindi l'altra cosa che sta avvenendo è, se non passasse il marco temporale, di fatto si creerebbero le condizioni per far sì che non si possano più individuare territori indigeni, perché il costo sarebbe troppo elevato per pagare i terreni ai latifondisti.
Quindi sostanzialmente sono già pronti a mettere fuori una montagna di soldi che ovviamente poi in un secondo tempo non verrebbero più tirati fuori, quindi mettono già gli argini, è così.
Di fatto sono, come dire, hanno capacità sia economiche che intellettuali, e quindi stanno affrontando e negli anni hanno sviluppato questo reti di interessi e hanno messo moltissime barriere alla possibilità di applicare quanto definito dalla Costituzione, che di converso ha lasciato delle grandi ambiguità e sulle quali queste componenti stanno cavalcando. Di fatto la prospettiva per queste comunità indigene è quella di continuare la lotta, a resistere, perché l'attacco è un attacco fortissimo ed è un attacco che si rinnova quotidianamente e vede negli interessi del capitale il riferimento principale, e l'abbiamo visto con Bolsonaro e l'abbiamo visto con tutti questi deputati che di fatto sostengono questa componente. È un attacco che metterà a repentaglio l'esistenza stessa di queste comunità.
Certamente, questo è chiaramente una battaglia per la sopravvivenza, per la non scomparsa di queste 300 lingue che sono parlate da altrettanti gruppi di persone. La biodiversità, quando si parla di biodiversità, io penso anche a quanta parte della biodiversità umana sia scomparsa negli ultimi 100 anni e annullata dalla lingua del consumo e del capitale. Questo è sempre più inquietante, ma in questo caso si tratta anche di sopravvivenza fisica. Queste persone rischiano di essere eliminate come lo sono state nel corso degli ultimi 500 anni. E la loro lotta, ecco, in chiusura di questa nostra chiacchierata ti chiederei di parlare del fronte delle lotte.
Ma le lotte sono lotte che, come potete immaginare, dopo 500 anni di soprusi subiti, vengono da un passato lontano, da necessità di organizzarsi, da necessità di appunto trovare forme per la sopravvivenza. E in questi mesi, perché questo attacco legato al marco temporale viene da appunto dal 2010, dal 2012, quando è stato fatto emergere per la prima volta in giudizi e in tribunale, ma di fatto è stato velocizzato con la presenza di Bolsonaro al governo e con la presenza appunto di queste componenti reazionarie all'interno del Parlamento. E le lotte sono lotte che quotidianamente si sviluppano nelle varie aldeias, nelle varie comunità locali, sono lotte che vedono manifestazioni, vedono azioni, ma allo stesso tempo sono lotte che sono legate al mantenimento delle proprie processi di carattere culturale, produttivo, e anche allo sviluppo di nuove forme. Per esempio, ci sono comunità che sulla base di modelli pedagogici di carattere libertario, aperto, stanno sviluppando percorsi formativi dei propri bimbi e delle proprie bimbe. Ma allo stesso tempo le lotte si stanno dando con la costruzione di reti. Le comunità indigene hanno, naturalmente sono eterogenee, hanno molte organizzazioni di collegamento, ma si legano anche alle lotte della città attraverso organizzazioni, penso al Movimento Senterra, ma non soltanto, penso a tutte le organizzazioni che, come dicevamo prima, sono composte da indigeni e vivono all'interno dei tessuti urbani. Ma non soltanto, ci sono sensibilità che si stanno sviluppando su questo, quindi al di là delle manifestazioni, al di là delle azioni, al di là delle forme di autodifesa che sono le componenti più palesi e che quotidianamente, se leggete i giornali brasiliani, si danno e si vedono e si sentono e cercano di costruire consenso intorno alle proprie istanze, ora le altre forme che sono in pericolo sono quelle proprio della vita comunitaria e della sopravvivenza di queste comunità, e che a loro volta sono forme di resistenza viva. Quindi le manifestazioni di questi giorni, di questi mesi a Brasilia, le marce, migliaia e migliaia di persone che sono arrivate per far sentire la propria voce, sono aspetti che da anni ormai si ripetono, proprio perché da anni l'attacco è feroce. Quindi in questo, come dire, non ci sono elementi di innovazione, perché le forme di resistenza si stanno rinnovando perennemente, sono sempre attive, sono sempre vive e sono sempre vivaci.
Benissimo, io ti ringrazio tantissimo per questo tuo contributo, questo tuo approfondimento. Grazie e alla prossima.
Io spero con buone notizie.
Anch'io, ciao.